Il messaggio di oggi è proprio su questo soggetto, lottare fino a vittoria. E lo so che alcuni di voi scrivete che soffrite da tanto tempo e non capite perché ancora non avete ottenuto la vittoria, perché avete studiato le scritture, memorizzato, le citate in continuo e dite questa scrittura è parola di Dio, è veritiera, però la vittoria non sembra arrivare. E chiedete perché, cosa devo fare adesso? Che mi manca? Anche l'altro giorno una sorella ha detto: ho fatto tutto quello che sapevo per la guarigione, perché ancora ho dolori? Non capisco dove sbaglio. E questo messaggio è per voi, per me, perché anche io sto lottando con dolore alla schiena questi giorni e non capisco perché, perché non devo avere questi dolori, non ho avuto mai dolori alla schiena, non devono esistere. Cosa faccio di sbagliato?
Diavolo, puoi scegliere in che modo attaccarti. E noi dobbiamo semplicemente alzare lo scudo. Lo scudo della fede ci protegge a 360 gradi. Lo scudo della fede ci circonda. Appena abbassi lo scudo, il diavolo può lanciare una freccia, perché lo scudo è abbassato, e colpirti. Allora è una malattia, una maledizione, un divorzio, qualunque cosa può essere. Amen. Grazie, Signore. E parlavamo prima di questa sorella che ha combattuto e combattuto fino alla vittoria, grazie Signore. E questo è un messaggio che avevo per oggi, si chiama, sento che viene dal Signore, si chiama lotta fino a vittoria. Cioè non ti fermare, non ti fermare prima del traguardo, vai avanti. Infatti è cominciato questo messaggio che io stavo pregando. E pregavo, Signore, ho bisogno di più fede. Signore, più fede per tutto, Signore, di ascoltare la tua voce, avere più comunione con te, più guarigioni, liberazioni, miracoli, e
Sì.
raggiungere di più le pecorelle con la tua parola. Per la verità ero abbastanza frustrato, una preghiera frustrata. E quando Gesù mi ha dato la risposta, ecco che ho cominciato a prendere appunti che questa è stata la risposta che mi ha dato il Signore per me, però credo che può riguardare anche altri. Cioè questa è una preghiera che ho pregato diverse volte, anch'io mi sono sentito male al riguardo. Cosa c'è che non va con me?
Eh sì.
Perché sono conciato così male? Poi mi sono sempre fermato perché so che se vai oltre, se continui a lamentarti, se cominci a lamentarti, allora non possiamo presentarci davanti a Dio in questo modo, senza lodare. Anzi, mi deve aiutare con la scrittura. Ce le hai lì, le scritture? La prima è Salmo
Sì.
100.
Salmo 100,
Sì,
Salmo di
grazie.
lode. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la
È
terra.
così che ci si presenta davanti a Dio, cominciando a gridare le nostre lodi, anche se magari solo nel nostro cuore. Così si approccia al Signore, così ci si avvicina al suo trono, lodando, non mormorando. Mormorando ti separa, lodando ti avvicina.
Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui.
Non possiamo andare davanti al Re dei Re senza gioia. Mi manca una gamba, ho una malattia a un polmone. Vai a lodare il Signore, stai zitto, stiamo zitti, avanti.
Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo, egregie di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei
Ringraziamento
suoi cortili con
con
lode,
lode.
celebratelo, benedite il
Benedite il
suo
suo
nome.
nome.
Salmo 101 a 4.
Alleluia, gloria a Dio.
Quindi dicevi che anche se uno si chiede cosa c'è che non va con me, attenzione a fermarti prima di
Del traguardo.
prima di non lamentarti, cioè non trasformare queste domande in lamenti.
Prima di entrare nella zona delle mormorazioni. Allora, pregando, pregando, e stavolta evidentemente ho pregato con un pochino più di fede, perché Dio mi ha risposto con questa parola, che lodando, lodando, alla fine Dio mi ha risposto. E il Signore mi ha risposto con una storia. La storia che il Signore mi ha dato era quella lotta, la lotta che di notte Giacobbe, Israele, Giacobbe ebbe con il suo avversario. E alla fine Giacobbe gli dice al suo avversario, tutta la notte a lottare con lui, Giacobbe Giacobbe dice: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Immagina lottare con quest'uomo che poi era un angelo, no? E gli dice, però l'angelo lottava al suo livello. E credo che questa è la risposta per la quale stavo pregando, di non mollare fino a che tocchiamo, riceviamo la benedizione. Ma andiamo alla storia, Angelina, Genesi sì. 32.
Genesi 32, dove inizio?
24 al 31, devi andare.
24. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba.
Lottò con lui fino all'alba.
Quando questo uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu non mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe.
Cioè Giacobbe in ebraico guardato è Jacob, che vuol dire supplanter, vuol dire imbroglione. Giacobbe, sì, c'è un significato. E l'altro gli disse:
quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto.
Ok, allora, qui vediamo Giacobbe, imbroglione, che l'angelo gli dice: non sarà più Giacobbe il tuo nome, ma sarà Israele. In ebraico si dice Israel, che significa colui che governerà come Dio. Sai, Gesù dice in Apocalisse 3,21 che i vincitori siederanno sul suo trono. Perché tu hai lottato con Dio, gli dice, e hai vinto. Allora, cioè, in che modo ha lottato Giacobbe? Giacobbe ha lottato contro le leggi di Dio perché ha imbrogliato Esaù.
Oh.
Va bene. Ha lottato contro Dio e con gli uomini. Chi è gli uomini? Giacobbe ha lottato contro l'uomo Esaù, suo fratello. Lo ha imbrogliato, infatti. E contro le leggi di Dio. Le leggi di Dio dicevano che Esaù era il primogenito. E se la primogenitura doveva passare da Esaù a Giacobbe, ci avrebbe pensato Dio. Ma lui, mancanza di fede, diamo una mano a Dio. Magari Dio non ce la fa, poveraccio. E allora con la sua mamma Rebecca hanno fatto l'imbroglio, imbroglione. Però Dio non gli piace. Non ha bisogno del nostro aiuto in quel senso. Allora andiamo a 29.
Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiedi il mio nome?
Ecco un modo di rispondere alle domande che tu non vuoi rispondere. Quando ti fanno domande che non vuoi rispondere, rispondi con una domanda.
Perché chiedi?
Va bene.
E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Genesi 32, 24 a 31.
In questa notte la sua vita cambia, riceve un nuovo nome, perdonato dall'aver imbrogliato il fratello, aver lottato contro Dio le sue leggi. Perché? Perché l'ha perdonato? Perché ha continuato a lottare.
Cosa vuol dire? Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata.
Sì, ha capito che era un angelo. Ha capito che come Dio viene qui, diciamo attraverso un angelo, e io lotto tutta la notte, sono ancora vivo.
Ma non puoi combattere contro un angelo e vincere.
Eh no, però a volte Dio si limita. È come che Dio in Cristo ha limitato la sua onnipotenza dello Spirito Santo in Cristo, l'ha limitato nel figlio dell'uomo, il figlio di Maria. Va bene. Allora, qui vediamo che prima di essere benedetto dall'angelo, Giacobbe si umilia. Cosa fa Giacobbe? Leggere il capitolo. Giacobbe si umilia e manda dei messi ad Esaù, Esaù che già l'aveva imbrogliato. Ed ecco che Esaù arriva, incontra Giacobbe, gli dicono: sta arrivando tuo fratello Esaù con 400 uomini a cavallo. Giacobbe dice: ok, questo ha già giurato che voleva uccidermi, quindi il giorno è arrivato apparentemente. E allora Giacobbe si umilia, però cosa fa Giacobbe? Giacobbe adesso è un altro uomo. Non è più il Giacobbe imbroglione, quindi pauroso, eccetera. No, Giacobbe adesso è l'uomo di Dio, Israele. Giacobbe si umilia, manda dei messi, ambasciate ad Esaù, con grandi doni. E lui chiama Esaù, mio signore. Poi si presenterà a lui, si presenterà a Esaù come indegno servo. E in sincera umiltà gli si inchinerà davanti a lui 7 volte fino a terra. Quindi qui vediamo il cambiamento che Giacobbe è diventata una nuova persona come noi quando riceviamo Gesù e cerchiamo di cambiare, fratelli, quando riceviamo Gesù. Non andiamo avanti col solito tran tran, il vecchio uomo. Ora, Esaù, vedendo un Giacobbe diverso, umile, sottomesso, da quell'imbroglione che lui Esaù si era ripromesso di uccidere, cosa fa? Esaù lo perdona, si incontrano. Scende da cavallo, vede tutti i doni, le pecore, i regali che gli ha mandato Esaù, invece di ucciderlo, lo abbraccia, piangono sulla spalla l'uno dell'altro. Giacobbe ha superato la prova di Dio. E adesso anche Dio può perdonarlo per avere infranto la legge di Dio, di essersi appropriato dalla benedizione del padre Isacco, che Giacobbe ha imbrogliato anche Isacco, non solo Esaù, è imbroglione di professione Giacobbe. E quindi con l'inganno si è preso la primogenitura di Isacco, leggete questi capitoli, fratelli. Però fermo restando il fatto che il superficiale Esaù, attenzione, questa è un'altra storia, meritava di perdere la primogenitura e la perse perché la valutò un piatto di minestra. Ora il Signore vuole insegnarci a lottare sino alla fine. Fino a che non riceviamo la benedizione che il Signore ha per noi, ma che per la quale l'avversario, il diavolo, ci ostacola, lotta contro di noi. E allora Gesù dice Gesù, devi resistere sino alla fine della tribolazione e io ti darò la corona, Apocalisse 2,10. Capito? Apocalisse 2,10 dice: resisti a 10 giorni di tribolazione fino alla morte e ti darò la corona. Gloria a Dio. Questo messaggio è per noi: dobbiamo resistere. Che viene la siringata, che viene il lockdown, che viene il marchio della bestiaccia. Resistere fino a quando? Fino a martirio. Si resiste. Cosa vogliamo salvare la pellaccia? Se abbiamo fallito il Signore. E allora, fratelli e sorelle amati, Dio ci sta dicendo che se il diavolo ci combatte con una malattia, una maledizione finanziaria e ogni tipo di oppressione, magari una mancanza di fede, insomma, ogni cosa che proviene dal nemico, Dio ci sta dicendo lotta. Combatti sino
Amen.
alla fine,
Amen.
non dare tregua al nemico, combatti fino a totale vittoria.
Amen,
Gloria al Signore, grazie Gesù.
amen. Vorrei su questo leggere un messaggio che mi ha tanto impressionato perché è da parte di un fratello di 16 anni che ha vissuto un po' una situazione come questa, battaglie dopo battaglie dopo battaglie. E Giovanni scrive: Buongiorno, il Signore vi benedica grandemente. Mi chiamo Giovanni. E da quando avevo 11 anni fino a ora, che ne ho 16, me ne sono successe di tutti i colori. In poche parole, in me, non so come, è iniziata una lotta spirituale enorme. Premetto che ora, grazie a voi, me ne sto liberando. Stranamente, io fin da quando sono nato, a differenza di tutti i miei amici e compagni di classe, avevo una fede forte in Dio, che si basava e che ancora oggi si basa sul fatto che Dio non poteva mai avere torto. E anche se a volte quando mi spiegavano l'Antico Testamento mi sembrava che c'erano delle contraddizioni col Nuovo, poi riflettendo arrivavo sempre a una soluzione accettabile, anche se non giusta al 100%. A quei tempi avevo comunque un'idea un po' distorta di Dio. E successe che un giorno per caso lessi Matteo 12, 31 a 33, che parlava della bestemmia imperdonabile contro lo Spirito Santo. E devo dire che per 3 anni durissimi ho vissuto in depressione, pensando ormai che per me non esisteva più speranza e che ormai ero condannato all'inferno. Mi ricordo che ogni giorno misuravo le parole, perché pensavo che, anche se solo per sbaglio avessi bestemmiato, per me non ci sarebbe più stato nulla da fare. Insomma, stavo giorni e giorni nelle prigioni della mia mente. E tutto questo succedeva ogni singolo giorno, a partire da quando mi alzavo dal letto a quando riandavo a dormire. Ma un giorno non ce la feci più. Cominciai a pensare che io un Dio così non lo volevo. Cioè, lo avrei amato lo stesso, però non mi sembrava una cosa giusta questo comandamento. Ma un giorno è successo che la coppa era piena e decisi che dovevo approfondire, non potevo più vivere in questo modo, e il Signore allora cominciò a darmi delle risposte. E poi incontrai voi. Finalmente i 3 anni di inferno erano finiti e ne iniziavano 2 altrettanto pesanti, ma un po' diversi, poiché dopo aver sempre pensato che con una parola di troppo si va all'inferno, è poi difficile cambiare idea da un giorno all'altro, come dice Gesù, mettere il vino nuovo in odri nuovi, altrimenti quelli vecchi scoppiano. Quando finalmente Dio mi ha fatto incontrare voi di Radio Blast, per me è stata la benedizione. La vostra voce ha fatto ritornare in me una speranza che oggi ho scoperto che non si era mai spenta. Un giorno, mentre ero in gita in montagna con mio papà e stavamo scalando una vetta, io ero a rimuginare tra i miei pensieri e dissi: basta, anche se io ho perso la salvezza, io seguirò il Signore ovunque e evangelizzerò chiunque, perché è la cosa giusta. È l'unica cosa che rende vivi è l'amore. Io a quel punto mi sentivo con una potenza, un calore enorme e con un ardore che non ho mai avuto in vita mia. Amavo e allo stesso tempo mi sentivo amato. Lì, secondo me, ricevetti lo Spirito Santo e avevo capito che Dio non mi aveva mai abbandonato e che non ci abbandona mai. Ritornando a prima, stavo dicendo che avevo così tanta energia che arrivai in vetta molto, molto rapidamente. Oggi sono più tranquillo sotto questo punto di vista. Questo cammino spirituale è stato davvero duro, però ha dato i suoi frutti. E oggi riesco a rispettare i comandamenti del Signore e non soffro di nessuna dipendenza, a differenza di tutti i miei amici e i miei compagni che sono drogati e dipendenti dal telefonino. E non smettono un attimo di guardare donne. Ma io a poco li sto cercando di portare sulla strada del Vangelo e della parola. Il Signore vi benedica e grazie per il meraviglioso lavoro che fate. Vi voglio bene. Grazie Giovanni, anche noi ti vogliamo bene, sei speciale.
Sì, Signore, che bella testimonianza, vittoria e vittoria. Vedi, quel diavolo se non ti può condannare direttamente, perché dice Apocalisse 12, lui è l'accusatore dei santi che ci accusa giorno e notte. Se il diavolo non può accusarti, condannarti direttamente, ti condanna cercando di storcere le scritture.
Con inganni.
Il peccato contro lo Spirito Santo. Gesù stava parlando a quei giudei che lo accusavano che Gesù era indiavolato. E questo qui è, cioè, sta parlando di gente, sta parlando ai giudei che lo accusavano di questo. Gente che non era salvata, ma una volta che sei salvata, Giovanni 10, 27, 28, mie pecore ascoltano la mia voce, io do loro la vita eterna e non moriranno mai e nessuno le rapirà mai dalle mie mani. Apocalisse 13, 8. Quelli scritti nel libro dell'agnello, nessuno di loro adorerà il diavolo, prenderà il marchio. Moriranno, moriremo, ma il marchio non lo prendiamo. Va bene, gloria a Dio. Angela.
Amen, amen. Sì, è stata una lotta molto tensa spiritualmente. Per 3 anni ha detto era in depressione per via di questo inganno forte nella sua mente, per una scrittura che ha interpretato male.
Interpretato male, interpretazione del diavolo.
Però la vittoria è arrivata, come tu hai detto prima, anche se lui pensava forse ho perso la salvezza, anche se perdo la salvezza, io amerò Dio, ecco, loderò Dio, ecco, evangelizzo Dio, così, vado avanti per Dio.
Così dobbiamo fare. Capito?
E la vittoria è arrivata.
Guarda, ci sono passato anch'io. Ti ho raccontato la storia, vero? Sulla nave.
Sì.
Quando sì. Questa evangelica mi ha convinto che ho perso la... Sì, perdevo la vita eterna, ma convinta. Mi ha dato anche delle scritture. Dice, guarda, il tralcio qui viene bruciato. E tu c'ha ragione, è scritto. Va bene, poi questa storia. Però cosa ho detto? Quando ho preso la nave, che sono andato su un'isola in Sardegna a pregare per un mese, sono andato. E la preghiera era di svegliarmi la mattina, prima che veniva il diavolo, andavo subito a memorizzare e poi evangelizzare. Fino a quella sera stanco andavo a dormire. Insomma, pensando che avevo perso la vita eterna, ho detto, beh, se non c'è la vita eterna, tanto vale che vado ad evangelizzare, almeno qualcun altro la riceve. Capite? Questo è l'atteggiamento del cristiano.
E che altro puoi fare nella vita che vale la pena?
E che faccio? Mi faccio politica per caso, che faccio?
Divento
politicante, imbroglione di professione.
No, please.
No, fratelli.
Amen. E poi un'altra riga voglio leggerti da parte di Esther, che questi giorni ha chiesto preghiera per dolori che aveva e dolori non passavano. E ha scritto questa riga molto dolce dicendo: Even if I won't be healed and I'll have to take the painkiller, I will still thank him and give him a shout of praise till my lungs have expelled all the air within.
Esther, meravigliosa questa sorella.
Cioè, anche lei giovane.
Lo dici tu?
Ha detto, anche se non sarò guarita con la preghiera, anche se dovrò prendere l'antidolorifico, io ringrazio comunque Gesù e gli do un grido di lode finché i miei polmoni non avranno espulso tutta l'aria dentro di me.
Alleluia, alleluia.
Ed è questo l'atteggiamento giusto che dobbiamo avere.
Sai, a volte la tua fede va un po' giù e prendi l'antidolorifico, la tua fede. Sono andato al suo dentista e mi ha fatto questo e quell'altro, mi ha detto, qui c'è una scatoletta di antidolorifici, mi ha mandato a comprarle in effetti. E compra questo e prendilo per una settimana. Cioè, per una settimana avrei problemi.
Mm-hmm.
E io ho detto, vabbè, sono andato per obbedienza, sono andato a comprarlo. E non l'ho preso. Non l'ho preso, sono andato a dormire tranquillo. Però mi pare che verso la sera, dopo che dormi, mi sono svegliato. C'era un piccolo dolore, però mi tenevo sveglio. E l'ho detto, ma non voglio, però prenderò una pillola perché... Se non dorme è anche peggio, dopo domani come faccio? E ho preso una pillola. L'indomani sera, di nuovo, non l'ho presa. E stavolta ho dormito però. Quindi non ho dovuto prenderla, come dice il dottore,
una settimana,
giorni e giorni.
3 volte al giorno.
Va bene, quindi tenete presente che il nostro dottore è Gesù. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Signore. Guarda, andiamo alle scritture. C'è lì 1 Timoteo 1,18?
Sì.
Vai.
1 Timoteo 1,18.
Sì.
Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia.
Gloria.
1 Timoteo 1,18.
Gloria al Signore. E allora qui stiamo parlando, questo messaggio parla di lottare, non mollare come ha fatto, non mollare, come non ha mollato Giacobbe. Tutta la notte ha lottato finché alla fine gli fa, mi devi benedire. È una cosa singolare dire a uno che ti lotta contro.
Mm-hmm.
Giacobbe lo ha fatto.
Mm-hmm.
Quindi lottate fino a che la benedizione di Dio, va bene, non è che per forza i nemici vi benedicono, non potete contarci, però lottate fino a che la benedizione di Dio viene, cioè lottare fino a che devi lottare. Contro il diavolo si lotta fino alla morte. Punto. E basta.
Mm-hmm.
D'accordo? Zaccaria 10, 5 a 8.
Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia. Combatteranno perché il Signore è con loro, ma quelli che sono in groppa ai cavalli saranno confusi. Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe e li ricondurrò perché ho pietà di loro. Saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono il Signore, il loro Dio, e li esaudirò. Quelli di Efraim saranno come un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino. I loro figli lo vedranno e si rallegreranno, il loro cuore esulterà nel Signore. Con un fischio li raccoglierò perché li voglio riscattare. Essi si moltiplicheranno come già si moltiplicarono. Zaccaria 10, 5 a 8.
Il Signore ci sta dicendo che nelle battaglie nelle quali dovremo lottare per il Signore, queste non saranno troppo lunghe, troppo difficili. Saranno difficili, non troppo. Lunghe, ma non troppo.
Amen.
Perché Lui verrà sempre a fortificarci, a condizione che lo onoriamo, lo lodiamo. Lui viene. Che il Signore ci ama e non può capire perché noi non lo amiamo. Il Signore è positivo per noi, il Signore cerca sempre il nostro bene. E perché non dobbiamo lodarlo? Mancanza di lode è la porta per la mormorazione che il diavolo cerca di...
Infatti a volte quando evangelizzavo e la gente mi diceva: ma perché Dio non mi risponde, non mi dà quello che, per il quale ho pregato? Io amo Dio, perché Lui non risponde? E gli dicevo: ma se veramente ami Dio, se veramente sei unito al Signore, allora è come il voto del matrimonio. Sai come dice quando ti sposi con uno? Nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, nella povertà e nell'abbondanza, sarò fedele. E quello è il voto che fai a una persona che ami. Se tu ami Dio, il tuo voto deve essere ancora più forte, più profondo. Nel bene e nel male, io vado per Gesù, non mi interessa niente.
Sì, ma a volte non è nel bene e nel male. A volte è di male in peggio. A volte è nel male, nelle cose terribili, nella persecuzione, nella prigionia, nella malattia e nella morte. A volte va di male in peggio, però... Puoi lodare il Signore anche lì.
Sì, sì.
Paolo e Sila, lì incatenati in prigione di notte al buio, si sono messi a lodare il Signore. E la storia è finita bene. Puoi andare prima Pietro 5?
Sì.
Devo andare verso 9 fino a 11, nel nome di Gesù.
Primo Pietro 5, 9. Resistetegli stando fermi nella fede,
sapendo che
le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
E loro cosa fa Dio?
Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Primo Pietro 5, 9 a 11.
Gloria al Signore. Allora, guarda, la parola che Dio ci dà è di resistere, sopportare, reggere, combattere, persistere e continuare a persistere. Matteo 24, 13, cosa dice Gesù?
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 24, 13.
E siamo chiamati a perseverare fino alla fine. Guardiamo a Geremia, guarda, Geremia 16, 19.
Signore, mia forza, mia fortezza e mio rifugio nel giorno dell'avversità, a te verranno le nazioni delle estremità della terra. Geremia 16, 19.
Gloria al Signore, gloria a Gesù. Quindi quando viene l'avversità... E allora il Signore ci dà la sua forza. Dobbiamo credere.
Amen.
Credere che nella malattia, nell'avversità, Lui ci dà la forza. Però dobbiamo confidare.
Sì.
Guarda, vai a Proverbi. Proverbi 24, verso 10.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi 24, 10.
Sai, qui sto parlando forza nello spirito. Mentre nella carne non abbiamo scelta. Non possiamo andare a fare sollevamento di pesi, sollevare 200 kg e non riesce nella carne, no? Ma nello spirito sì. Nello spirito decidi tu se avere paura o coraggio.
Puoi spostare un monte.
Fede o mormorare, credere o dubitare, avanzare nello spirito, non parla della carne, o indietreggiare. E quindi vincere il diavolo o perdere. Com'è che perdi? Malattie, maledizioni, divorzi, problemi di ogni tipo. Come vinci? Guardi a Gesù e vengono le vittorie. Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore. Guarda, nella storia di Giacobbe che abbiamo visto, il passaggio non è che spiega se l'uomo che lottava contro di lui veniva da Dio, dal maligno. All'inizio non lo spiega, lottava. Già. E questo è anche significativo. Credo che l'uomo, come abbiamo detto, come è evidente, credo, era un angelo di Dio, perché anche Giacobbe ha detto, oh, era Dio, sono rimasto vivo. Però era stato inviato a rappresentare la legge di Dio che Giacobbe aveva infranto, in che modo? Ingannando Esaù, imbrogliandolo, derubandogli la primogenitura. Esaù non se lo meritava? Sì, se lo meritava, però Giacobbe doveva aspettare che lo faceva Dio nella sua maniera, invece l'ha fatto nella carne e si è messo nel torto. E allora Giacobbe lotta e continua a lottare sino che alla fine vince. Nella volontà di Dio, in realtà. Era come se Giacobbe stesse lottando contro il suo proprio cuore, ingannevole, imbroglione. Ma invece doveva confidare in Dio che la profezia si avverasse. Infatti, in Genesi 25:23 dice: il maggiore servirà il minore. Era profetizzato che il minore avrebbe ereditato la primogenitura, quindi Giacobbe. Quindi Giacobbe doveva avere solo un po' di fede e aspettare che Dio avrebbe adempito la sua parola a modo suo. E invece così facendo, cercando di aiutare Dio, mostrava che non si fidava della parola di Dio. Esaù evidentemente non onorava la propria genitura, la primogenitura. Bastava aspettare che Dio gli avesse mostrato la sua mancanza di fede e la sua blasfemia. Dio l'avrebbe mostrato e Giacobbe avrebbe ereditato senza imbrogliare nessuno. Però Giacobbe e sua madre Rebecca prendono il proprio destino nelle loro mani e fecero un disastro. Miracolo che Giacobbe non l'ha ucciso, aveva giurato di ucciderlo. E quante volte noi l'abbiamo fatto? Quante volte noi non abbiamo avuto fede che Dio potesse compiere le sue promesse? La Bibbia è piena di promesse, tutte le promesse della Bibbia, per chi sono, Angelina? Per noi.
Per tutti noi.
Per noi. Cioè, sono in realtà innanzitutto per Gesù Cristo, ma noi in Cristo diventano nostre. E allora, quante volte abbiamo mormorato, Dio ritarda, qui bisogna aiutare Dio, non ce la fa.
Sì.
Re Saul, con il profeta Samuele, Samuele tardava, e allora cosa fa Saul? Dice, ma qui dobbiamo aiutare Dio, perché il suo profeta è in ritardo. Sarà là in riunione con Dio, si sono dimenticati di guardare l'orologio. E allora Re Saul offre l'olocausto che era solo per il sacerdote Samuele di offrire. Perché Samuele, oltre a profeta, era anche sacerdote. Lui è chiamato un profeta decano, cioè come un superiore, come Elia era per Eliseo. Era un profeta decano. E allora se andiamo a 1 Samuele 13, andiamo lì che leggiamo qualcosa. A
Sì.
quel punto vediamo in questo capitolo che Samuele va da Saul e gli sentenzia la parola di Dio, dopo che Saul cerca di fare la giustizia con le sue mani, un po' come Giacobbe, solo che Giacobbe si è pentito e ha cambiato, Saul no. E allora Samuele va da Saul, re di Israele, molto superbo, dico pericoloso questo qua. Molto pericoloso. Questo qui in un giorno solo ha ucciso 85 sacerdoti dall'Eterno. È andato nel Tempio e ha ucciso 85 perché avevano dato del pane a Davide. Ne ha ucciso 85 profeti, sacerdoti. Questo è un posseduto alla grande, questo qua. Ce l'hai, primo Samuele 13, andiamo al 13 al 14?
Sì. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo, ma ora il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il cuor suo, e l'Eterno lo ha destinato ad essere principe del suo popolo, già che tu non hai osservato quel che l'Eterno ti aveva ordinato. Primo Samuele 13, 13 e 14.
Samuele diede un appuntamento a Saul, re Saul col suo esercito di Israele, dicendo: aspettami in tale posto e io benedirò la battaglia e combatterai contro i filistei. Mm-hmm. Però dice che al capitolo 13 dice che al giorno prefissato Samuele non è arrivato, era in ritardo. Ora, i ritardi di Dio, quando Dio ritarda a darti una guarigione, a darti un qualcosa, una benedizione, una cosa che ti ha promesso anche, quando Dio ritarda, non è ritardo, è una prova. Dio ti sta mettendo alla prova, è il momento di dimostrare a Dio se la tua fede è vera o falsa. Perché non c'è acqua nel deserto? Mm-hmm. Perché non c'è carne nel deserto? Dio ti sta mettendo alla prova. E allora cosa fa Saul? Offre l'olocausto al posto di Samuele. Appena offre l'olocausto, arriva Samuele. Praticamente nello spirito aspettava quello. Vedete cosa faceva Saul. Mm-hmm. E Saul perde il regno. Non può offrire l'olocausto. Non è degno. È un po' come oggi le chiese che costruiscono chiese dappertutto. È proibito. Ci sono comandamenti che non puoi costruire un edificio. Vabbè, solamente Salomone poteva costruirlo. Solo Dio può costruire. E poi poteva essere solo in un posto, Gerusalemme. E adesso che fanno chiese dappertutto, innanzitutto non è scritturale, Atti 7,48, Dio non abita in templi fatti da man d'uomo. Mm-hmm. Ma non puoi edificare dove ti pare, puoi riunirti nelle case adesso. Non puoi edificare un santuario, non è legale, anti scritturale, non è sotto benedizione, infatti è sotto maledizione. Infatti non c'è un edificio religioso al mondo che è benedetto, altro che santuario, perché il santuario adesso è Gesù. Ascolteranno le religioni, ma neanche per il fischio, non gli interessa assolutamente. Gli edifici servono, si raccolgono soldi, lì è un posto profittevole. Il santuario siamo noi.
Amen.
E Saul perde il regno. Vediamo il contrasto con Abramo. Lui attende 100 anni per vedere materializzata la promessa di Dio. Credeva che Dio l'avrebbe adempita, anche offrendo sull'altare, ha offerto Isacco sull'altare che rappresentava Gesù. E quando ha offerto Isacco, Abramo doveva uccidere Isacco, però Abramo era pronto a ucciderlo perché credeva che anche con Isacco morto Dio avrebbe adempito lo stesso alla sua promessa.
Wow, sì.
Come dice Paolo, cos'è Ebrei 11, e lo riebbe in una specie di resurrezione. E questa è la fede che Dio ci chiede, di prendere quello che ti ha dato, offrirlo a Dio, confidando che Dio sa quello che fa. Dio, tu non sai cosa stai facendo, Dio? Come uccidere Isacco? Ma stiamo scherzando? Tu me l'avevi promesso. Adesso io ti tengo la tua parola. Tu me l'hai promesso, io me lo tengo, Isacco. Mm. Abramo non sarebbe mai stato Abramo. Isacco avrebbe preso il posto di Dio. Avrebbe adorato,
sì,
adorato Isacco invece di Dio. Ma Abramo, Isacco legato sull'altare, estrae il coltello. Il povero Isacco dice: sono io il sacrificio. Sì, figlio mio, sei tu. Alza il coltello, il pugnale, un angelo appare: fermati. Adesso so che tu temi Dio. Volgi gli occhi. E Abramo vede su un cespuglio impigliato un montone. Dio ha provveduto al suo sacrificio. E questa è la fede, una fede che lotta. Immagina Abramo che lottava, lotta come Giacobbe con quell'uomo tutta la notte. Cosa fece Abramo quando ci vollero 3 giorni di tempo per arrivare ai monti Moria. 3 giorni. Perché? Perché Dio voleva che meditasse per 3 giorni. Sei sicuro che vuoi sacrificare a me, a Dio, sacrificarmi Isacco? Sei sicuro? Allora vai in un posto a 3 giorni di cammino. E Abramo? Ma leggiamolo in Genesi 22, guarda.
Sì. Genesi
Deve andare 2 a 4.
22, 2. E Dio disse: Prendi ora il tuo figliolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria, e offrilo quivi in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. E Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servitori e Isacco suo figliolo. Spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il
Quindi
luogo.
Spirito gli parlava.
Genesi 22, 2 a 4.
Nel suo cuore lui sentiva, ecco, Dio gli diceva, è quello il monte, vai. Cioè, come faceva Abramo a essere sicuro che era volontà di Dio di uccidere sua figlia? Oggi
E conosceva.
sarebbe una cosa che ti mettono in prigione. Vuoi uccidere tuo figlio? In prigione.
Conosceva la voce di Dio.
Conosceva la voce di Dio. Quando Dio ha detto sacrifica tuo figlio, sapeva che era Dio. Dio ci chiederà di fare delle cose che dobbiamo conoscere la sua voce, viene il marchio della bestia, viene l'anticristo. Dio ci dirà adesso a destra, adesso devi andare a sinistra, adesso devi andare qui, adesso devi andare là. Se non conosciamo la voce di Dio, come facciamo? Dice, ma non ho paura di morire. No, ma dobbiamo mica morire da cretini e da stupidi però. Come non hai paura di morire? Ma come tuo figlio è lì che gli daranno il marchio della bestia e tu non hai paura di morire? Ma tu sei un fesso, lo dico con amore, eh? Tu sei un fesso completo, che non hai paura di morire. Ma come? C'è tuo figlio che è lì che sta, gli daranno il marchio della bestia, adesso gli vogliono dare le siringate a 6 mesi. A 6 mesi vogliono siringare, perché non ve ne andate da quel posto maledetto che è l'Occidente, sotto maledizione, state lì che siringheranno i vostri figli di 6 mesi. Li mandano a scuola a imparare le perversioni sessuali. Che ci fate in questi posti? Andate dove volete, non ve lo devo dire io dove. Ma andate in un posto dove. Io ho trovato un posto che qui possiamo studiare a casa, qui non interessa niente a nessuno cosa fai qui nelle campagne, non sanno neanche che esistiamo. E ogni tanto i ragazzi vanno, fanno degli esami, è tutto a posto. Tutto a posto. Cosa fate lì in una germanizzata Europa anticristo sempre più gestapizzata? Gestapoizzata.
Sì.
Alleluia, gloria al Signore. Quindi, come Giacobbe ha lottato tutta la notte, sicuramente Abramo ha lottato 3 giorni per il cammino col diavolo che gli sussurrava in continuazione, ma quello non era Dio. E se era Dio, che Dio è? Che Dio è? Io stesso il diavolo non ti chiedo di uccidere tuo figlio a chiacchiere, però poi te li fa abortire. Quindi il diavolo si presenta angelo di luce, ma no, ma quello non era Dio, ma no, hai preso un abbaglio. 3 giorni a lottare contro il diavolo se l'è passata Abramo. E come ha vinto? Perché si era abituato, si era addestrato, si era preparato, si era allenato. Era maturato a combattere il diavolo, a vincerlo, e così poteva offrire Isacco. Dice, ah, meno male che Dio non lo chiede più a nessuno, meno male che meno, sono sicuro che non me lo chiederà, ma ti chiederà altro. C'è una prova per tutti, e c'è stata per
Amen.
Gesù, e per Pietro, per Paolo, per gli apostoli, per Abramo, per Mosè, per Israele nel deserto, senza acqua per 3 giorni. Ci sono state prove per Israele che fallirono e arrivò a Siria e distrussero 10 nazioni. E prove per Gerusalemme fallirono e vennero i babilonesi e la distrussero. E ci saranno prove anche per te e per me. Non saranno mai, mai, mai le stesse. Dio non chiese a nessuno di sacrificare un altro Isacco. Sono sempre nuove, sempre diverse. Così che potremo solo affrontarle per fede. E allora dobbiamo lodare il Signore, e non dubitare il nostro cuore, come non ha dubitato Abramo, ubbidire a Dio e lodarlo per ogni suo comandamento, facile o difficile, comprensibile o misterioso, apparentemente sbagliato o apparentemente non giusto. E come facciamo? Dobbiamo imparare adesso, ora, immediatamente, prima che cala il sole, allenarci ad ascoltare la voce del Signore, perché se non cominciamo oggi, fratelli, non cominceremo mai. Il domani esiste solo perché la terra ruota su se stessa. In realtà non esiste il domani. Nel regno di Dio non c'è l'orologi. Adesso è il momento di prepararci. In
Amen.
questo istante, non fra 5 minuti, in questo momento, adesso, ora, subito, sintonizzarci con Gesù e dire: Gesù, sono qua. Questo è il mio cuore, tuo. La mia mente, tua, la mia casa, tua, mia famiglia, tua Gesù. Gesù è, non il santo di qui, il santo di là, eh? È duro, quando è dura, la lotta è dura, la vittoria non si vede. Continuare a combattere.
Amen. Ti leggo un messaggio arrivato adesso da parte di Luana, che anche lei ha combattuto una dura battaglia.
Luana, Dio ti benedica, Luana.
Un mese e mezzo fa, lei ha perso un bambino. Des
Luana, siamo con te. No,
desiderava
no,
tanto.
non sei sola, siamo qui con te. Dici se c'è qualcosa che possiamo fare nello spirito. Facci sapere.
Desiderava tanto questa gravidanza. Ha perso il bambino proprio all'inizio della
Beh, non
gravidanza.
ha perso niente perché in realtà anche a mia Deborah ha perso uno, ma è in cielo, perché nel momento della concezione c'hanno un'anima. Va bene, e già lì, se il diavolo li uccide, va bene, tranquilla. Io credo che ogni aborto, ogni bambino, ogni aborto spontaneo, ogni aborto premeditato all'ospedale, io credo che la parola esatta da usare è martirio. Vengono assassinati da Satana, così come Erode uccideva i bambini a Betlemme. Ogni aborto lo considero un martirio.
E Luana è stata distrutta dopo che ha perso il bambino.
Sollevati, sorella.
E ha scritto adesso dicendo: "Fratellini, sto ascoltando la diretta e appena l'ho aperta si parlava di bambini, come se Gesù volesse che in quel momento io ascoltassi proprio quell'argomento.
Amen.
Sapete bene del mio aborto e delle lotte che ho avuto e sto cercando di vincere. Volevo raccontarvi di come Gesù mi stia parlando ultimamente, cancellando completamente tutte le mie preoccupazioni. Mi parla tramite internet, facendomi vedere testimonianze di ragazze che hanno passato quello che sto passando e adesso stringono sul loro petto il proprio bambino. Altrimenti, l'altro giorno, mentre ero a lavoro con una cliente, parlando di politica, di elezioni, eccetera, la signora senza motivo inizia a parlarmi della sua prima gravidanza che perse e che dopo ha avuto 3 bimbe. Sento come se Gesù si stia servendo di tutto questo per dirmi: non preoccuparti, con me ci riuscirai. Fratellini, ci tenevo a dirvi che di tutto questo brutto periodo, la cosa che ricorderò di più sarà proprio la mia fede che sta crescendo. Satana ha cercato in ogni modo di inculcarmi che la colpa è stata di Gesù, che poteva cambiare la situazione. Non l'ha fatto. E io gli rispondo che Gesù si è servito di questa situazione per farmi crescere e farmi avvicinare ancora di più a Lui. So che Gesù mi darà un bambino e io lo ringrazio e lo glorifico già da adesso. Vi abbraccio fortissimo e vi ringrazio per non avermi lasciata sola in un momento così delicato per me. Vi voglio bene, fratellini. Luana. Amen. Grazie, Signore.
Grazie Signore. No, 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 non sei sola, sorella, non sei sola. Siamo con te.
Amen.
Come la sua famiglia?
La maggioranza sono cristiani. Aleandra, la cugina. Quindi la famiglia sono tutti uniti da quello che so
Quanti
io.
sono?
E lei è giovane, Luana.
Cioè lei, moglie, marito
Sì, con il compagno, sì.
sono
Solo
in due.
questo, sì. E poi i genitori, tutti dolci.
Gloria, gloria al Signore.
Anche il padre lo conosciamo.
Gloria, gloria al Signore, gloria a Gesù.
Amen.
No, ma no, non sei solo, innanzitutto perché Gesù è al tuo fianco. Il diavolo ti ha attaccata e così. Guarda, anche mia moglie è stata attaccata e anche lei, come te, ha avuto un aborto spontaneo. Cioè, eravamo in Norvegia, stavamo cercando di aprire una chiesa in Norvegia, invece il Signore ha voluto che l'aprissimo qui in Sud America in un modo assolutamente inaspettato. Perché qui siamo qui, possiamo operare, che qui siamo lontani dalla faccia del serpente, qui possiamo
Amen.
operare, qui
Amen.
abbiamo tutto un piano, un programma, abbiamo le cartine geografiche per spostarsi di qui, spostarsi di là, cosa che i fratelli che vengono glielo insegniamo. E no, gloria al Signore. Bene, ti abbracciamo fortissimamente, sorella, tieni in contatto.
Amen. E un altro messaggio è arrivato adesso durante questo messaggio sulla lotta, è da parte di Giuseppino che dice: cari fratelli, all'inizio di questo messaggio sono rimasto sorpreso perché la stessa frustrazione di cui sentiva fratello Giuseppe nello spirito, sento io per molte cose che mi sembra di non raggiungere. E stamattina, chiedendo al Signore di darmi indicazioni e risposte, ho sentito di leggere proprio in Genesi e mi sono soffermato poi sulla stessa storia che è il cuore del messaggio che sta dando Giuseppe, Giacobbe e Esaù, fino a quando lotta con l'angelo. Ora capisco bene e non sono sorpreso. La risposta di Dio è: devi lottare, combattere senza fermarti, mettere in pratica quello che predico agli altri, combattere per ottenere le benedizioni di Dio che sono promesse per noi. Alleluia, grazie Gesù, gloria a Dio. E volevo citare una scrittura, Luca 22, 31. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Luca 22, 31 e 32. Molti ci chiediamo perché mi capita questo? Perché un problema, un dolore, una malattia? È il diavolo, ma se lottiamo fino alla fine, vinciamo. Amen.
Gloria a Dio, grazie Giuseppino, grazie, sì. Dio ti benedica che stai attraversando le stesse battaglie così perché sei unito alla Chiesa, allo Spirito Santo, siamo tutti uniti e più siamo uniti più attraversiamo in modo diverso però le stesse cose, le stesse battaglie. Gloria, gloria al Signore. Dai un
Grazie Gesù.
abbraccio a tua moglie. Amen, grazie Signore. Allora andiamo avanti, Angelina.
Sì.
Guarda, io qui ho ricevuto una profezia di Gesù che adesso volevo condividere con tutti. L'ho ricevuta in un tempo separato, un tempo diverso, però diciamo, abbiamo pensato di metterla dopo questo messaggio perché è un po' la buona continuazione del soggetto. A volte il Signore mi parla in tempi separati, anche io sono molto limitato, a volte devo crollo, andare a dormire, è tardi, e questo qua, la carne è debole anche se lo spirito è pronto. Quindi in un tempo, la profezia l'avevo ricevuta, mi pare, prima di questo
Sì,
messaggio.
prima è come la risposta veramente.
E poi mi stavo pregando con te, perché stavo dicendo, voglio mettere un finale, e tu dicevi, quella profezia sarebbe il finale, mi dicevi.
Sì, c'è un finale che Dio ti ha dato prima del messaggio.
E quindi a volte il Signore comincia come si dice, dalla coda, non dalla testa, dall'omega, non dall'alfa. Allora, questa è la profezia che ho ricevuto un po' di giorni fa.
Sì.
Ecco, il soggetto è rallegrarci in ogni afflizione. Ed è, l'ho chiamato messaggio alla mia sposa. Ed è una parola dello sposo alla Chiesa fedele. C'è il tempo che il Signore parla all'Odissea e sono sempre rimproveri, e c'è il tempo che Gesù parla alla sua Chiesa fedele. Che Dio ci aiuti a farne parte.
Amen.
Allora io posso andare qua.
Sì, vai avanti, sì.
Ci sono delle scritture, se per favore mi aiuti con la scrittura.
Sì, certo, sì.
Gloria a te, Gesù. messaggio alla mia sposa. Io ti ho amata sino dalla fondazione del mondo. Non devi temere le avversità lanciate contro di te dal malvagio. Vedo le tue battaglie, conosco gli errori che hai fatto e so delle tue debolezze. Ma sai, se io non li avessi permessi, se ti avessi salvata anzitempo, non avrei potuto separarti e farti brillare fuori dai peccati, dalle impurità del mondo, dal maligno, così come dai tuoi peccati e manchevolezze. Ma il mio amore non vede queste imperfezioni, ma vede la bellezza del tuo affetto e devozione per me. Sai, tesoro mio, i mali che ti sono avvenuti erano necessari che io li permettessi, altrimenti gli spiriti e i peccati con i quali il maligno ti aveva contaminata non sarebbero potuti essere esposti e guariti. E io non potevo liberarti da essi senza la tua completa volontà, perché questa è la giustizia di Dio. E anche ora non sei completamente perfetta, ma se ti guardi allo specchio del mio amore e del mio perdono, e non allo specchio falso della condanna del maligno e del mondo, allora potrai vedere la mia bellezza in te e quanto sei stata ripulita grazie ai miei, diciamo così, trattamenti d'urto, e questo grazie alla parola che ti ho data, che da buon seme tu hai ricevuto completamente, come è scritto.
Primo Pietro 1:7, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Primo Pietro 1:7.
Mia amata sposa, non ti meravigliare per le prove di fede che hai dovuto attraversare o che verranno, e per il tuo bene che io le permetto, come anche è scritto.
Primo Pietro 4:12-13. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Primo Pietro 4:12-13.
Al contrario, rallegrati, gioisci, perché io le permetto per il tuo bene, e vedrai, vedrai. Nel nostro giorno tu mi ringrazierai per la mia saggezza. Ma sappi questo, io sarò sempre con te, sempre vicino e dentro il tuo cuore e anima. Tu, o amata, non sarai mai sola. Non è per dovere che lo faccio, ma perché ti amo. Ti amo di un amore infinito, eterno, che niente, nessuno potrà mai fermare o interrompere, perché la tua fedeltà e la tua fede in me ti lava e ti santifica, come è scritto.
Primo Corinzi 6:11. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Primo Corinzi 6:11.
Ed in questo siamo uno.
Ebrei 2:11. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Ebrei 2:11.
Ed ora, da ora in poi, rallegrati ad ogni battaglia che io permetto e gioisci, sapendo che la tua preparazione alla fedeltà è per regnare con me, come anche sin dall'antichità è stato scritto.
Apocalisse 1:6, versione Diodati. E ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse 1:6. Esodo 19:6. Poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figlioli di Israele. Esodo 19:6. Isaia 61:6-7. Ma voi sarete chiamati sacerdoti dell'Eterno e la gente vi dirà ministri del nostro Dio. Voi mangerete le ricchezze delle nazioni e a voi toccherà la loro gloria. Invece della vostra onta avrete una parte doppia. Invece d'obbrobrio giubilerete della vostra sorte. Sì, nel loro paese possederanno il doppio ed avranno un'allegrezza eterna. Isaia 61:6-7.
Grazie Signore per la tua parola. Grazie Gesù. Alleluia.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, d'occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci sarà una luce accesa di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.